it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
Una retrocessione all'ultima giornata, una rabbia repressa, un piano semplice ma animalesco, una via crucis di violenza e un treno verso l'inferno. Sono Chiara Soldi, questo è Il Rosa e il Nero, storie e misteri dal mondo dello sport. Un locomotore, 16 carrozze e a bordo più di 1500 persone. Sono quasi tutti tifosi della Salernitana, perché quello, il 1681, è un treno speciale. Stanno stretti i tifosi, ultra sviolenti insieme a persone per bene. Sono mischiati, stipati e soprattutto sono troppi. Alla vigilia ne erano previsti meno di 1000. Sono incazzati, furiosi, agguerriti. La loro squadra è appena retrocessa in Serie B e ora devono attraversare l'Italia, dal nord al sud. I chilometri che li separano da casa sono ben 700. Quella che li aspetta è una notte senza fine, fatta di tristezza, dolore, lacrime, di colpe urlate e di responsabilità taciute. Una notte d'inferno in un treno della morte. È il 24 maggio del 1999. L'Italia è ancora sconvolta per l'omicidio del giurista Massimo D'Antona a opera delle nuove Brigate Rosse. Al cinema ci si commuove con Notting Hill e ci si prepara a farlo con Tutto su mia madre, capolavoro di Pedro Almodovar. Mentre i Backstreet Boys fanno impazzire le ragazzine di tutto il mondo con I Want It That Way. Quel giorno, alle ore 20:01, il treno 1681 lascia la stazione di Piacenza. Poche ore prima, allo stadio Garilli, si è giocata Piacenza-Salernitana, un vero e proprio spareggio salvezza all'ultima di campionato. La Salernitana aveva una sola strada percorribile per rimanere in Serie A, vincere. Invece finisce 1-1. Segna lo zar Pietro Vierkovod, poi pareggia Fresi su calcio di rigore, ma è un gol inutile. I Granata retrocedono in B. Sugli spalti i tifosi sfogano la loro rabbia. Vanno nei gabinetti della curva sud, rompono un lavandino, ne lanciano i frammenti in campo e usano le schegge per tirarle a mo' di proiettili contro gli agenti. È un weekend di violenza diffusa. A Milano la festa scudetto del Milan viene rovinata da scontri con le forze dell'ordine. A Roma un tifoso giallorosso viene accoltellato dagli ultras della Lazio. A Genova 4 ultras del Bari vengono fermati per molestia a una ragazza. Prima delle 8 di quella sera a Piacenza i tifosi vengono caricati sui pullman, come bestie in un carro merci, per poi essere trasportati alla stazione ed essere messi in viaggio prima possibile. Ad accompagnarli sul treno maledetto c'è quella che in gergo viene definita una scorta tecnica. 12 poliziotti, 6 uomini e 6 donne, con il compito di segnalare eventuali problemi. Lo fanno più volte, ma non serve a nulla. La frustrazione dei tifosi cresce di ora in ora e si scatena. Contro tutti e contro tutto. La tragedia è già in corso. Alla stazione di Bologna il convoglio si ferma. Dentro c'è gente che sta male, soffoca. Bisogna aggiungere altre carrozze e se ne trovano 5 a disposizione. Sono le 21:35 e nel frattempo parecchi scendono, raccolgono alcune pietre da un cantiere e le lanciano contro il bar della stazione. Dopo circa un'ora il convoglio riparte. Sono le 23 quando a Grizzana Morandi, sulle colline emiliane, il treno degli Ultra si incrocia un convoglio passeggeri. Viene lanciato un estintore che rompe un finestrino e ferisce un paio di persone. È una lenta discesa verso l'inferno. Tre quarti d'ora dopo, alle 23:45, alla stazione di Prato qualcuno tira il freno di emergenza. Nuove violenze, atti di teppismo. Ormai il treno è ostaggio di un centinaio di ultras, ubriachi e in preda alla collera più insensata. Poco prima dell'una, un altro singhiozzo. A Firenze l'ennesima sassaiola. Stavolta lo stop è di quasi un'ora. Il convoglio riparte all'1:40. È un'odissea, una via crucis di violenza. Ogni stazione diventa la tappa di una guerriglia. Passano le ore, le condizioni dentro i vagoni sono disumane. A Nocera Inferiore la polizia cerca di trasferire i tifosi sui bus, ma non c'è niente da fare. Gli ultras della Salernitana si scontrano con quelli della Nocerina. La tensione è altissima, ma l'ordine che viene dato agli agenti di scorta è definitivo. Il convoglio deve arrivare a destinazione. Poi, la tragedia. L'incendio scoppia alle 8:27. Le fiamme divampano quando il treno attraversa la galleria Santa Lucia che collega Nocera Inferiore a Salerno. Il tunnel è lungo circa 10 chilometri. Al chiuso si crea quello che viene definito effetto camino, che in un attimo propaga le fiamme. La prima carrozza a prendere fuoco è la numero 5. I tifosi sono in preda al panico. È un vero incubo. La gente pressata come topi in trappola invoca aiuto e inizia a non respirare più. Qualcuno prova a gettarsi dai finestrini, altri si accalcano cercando l'uscita, provando a forzare le serrature delle porte. Il bilancio è drammatico. E poteva essere peggiore se non fosse stato per la prontezza dei due macchinisti che, appena resosi conto dell'incendio, hanno l'intuizione di smorzare la frenata del convoglio, rendendola più lunga. Il treno scivola in avanti per inerzia, uscendo dal tunnel come un animale ferito che cerca aria. Se fosse rimasto intrappolato, la strage avrebbe avuto dimensioni enormi. Finisce con oltre 30 feriti. Muoiono 4 persone. Muoiono Ciro Alfieri e Vincenzo Lioi, cugini di 15 e 16 anni. Era la seconda volta che seguivano la Salernitana in trasferta. Muore Giovanni Diodato, 23 anni. Muore da eroe Simone Vitale, 22 anni, volontario nei Vigili del Fuoco e giocatore di pallanuoto. Un portiere promettente che milita in A2 della Rari Nantes. Aiuta decine di tifosi a mettersi in salvo. E poi crolla, sfinito dalla fatica e intossicato dall'ossido di carbonio. Vengono riconosciuti attraverso l'esame dei vestiti e delle scarpe. Il 24 maggio del 1999, a Salerno, verrà ricordato come il giorno del dolore. Gli inquirenti accertano rapidamente che l'incendio è stato appiccato dagli stessi tifosi granata in prossimità della stazione di Salerno. Hanno usato accendini e fumogeni, dando fuoco alla carta igienica e abbandonandola da un vagone all'altro. Il questore Rocco Marazzita lo definisce un lavoro folle e meticoloso. La motivazione è tanto semplice quanto animalesca: creare confusione per evitare di essere identificati dalla polizia una volta arrivati a Salerno. I giornali scriveranno «assassini involontari». Alle 8:38, 11 lunghi minuti dopo la tragedia, arrivano i primi soccorsi. Poche ore dopo, il ministro dei trasporti, Tiziano Treu, sbotta.
Basta con i treni carichi di tifosi violenti.
Il capo della procura di Salerno, Gelsomino Cornetta, non ci sta.
Le indagini sono state fermate dall'omertà degli ultras.
Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ricorda che è da un anno che in città tira una brutta aria.
C'è stata la bomba tirata in campo nella partita della Fiorentina contro il Grasshoppers giocata alla Rechi e nessuno ha pagato. C'è stata l'aggressione al presidente Aliberti quando ha esonerato dei Rossi e nessuno ha pagato. Queste sono bestie da mettere in galera. Chi non parla è complice degli assassini.
Il vescovo Gerardo Pierro, nell'omelia funebre, parla di tragedia inopinata, ma evita di condannare esplicitamente i teppisti. I funerali fermano l'intera Salerno. Ma la tensione è altissima. Tra rabbia e disperazione anche in chiesa ci si accapiglia. Per riportare la tranquillità devono intervenire le forze dell'ordine. Al processo per il rogo, due ultras vengono condannati. Raffaele Grillo a 8 anni di carcere. Massimo Iannone a 6, mentre per Francesco Fiammenghi, accusato di danneggiamenti, la condanna è di 8 mesi. In seguito alla strage del treno 1681 Piacenza-Salerno, lo Stato vietò definitivamente i convogli speciali per i tifosi.
Il Rosa e il Nero è un podcast originale della Gazzetta dello Sport, ideato da Giulio Di Feo, tratto da una serie di racconti di Furio Zara, disponibile su gazzetta.it e su tutte le principali piattaforme podcast.